Volevo condividere qualcosa con voi dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 12. Al capitolo 12, dal versetto 1 in poi, è scritto così: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Questa sera vorrei incoraggiare il cuore di quanti stanno magari attraversando un momento difficile o sono stanchi e di solito tendenzialmente ultimamente sono soggetti a volte a pensare di gettare la spugna, a mollare determinate cose perché sono stanchi, perché sono affaticati, eccetera, eccetera. In Ebrei al capitolo 11 noi leggiamo tutta una sfilza di nomi che riguardano appunto questi chiamati eroi della fede, che riguardano proprio la testimonianza della loro vita, come attraverso la loro fede hanno fatto e hanno vissuto e hanno realizzato delle cose straordinarie da parte di Dio nella loro vita. E parla di coloro che non solo hanno fatto, hanno conseguito miracoli, cose straordinarie attraverso la fede, ma parla anche di coloro che attraverso la fede hanno sofferto tanto, sono stati martirizzati addirittura, sono stati uccisi a causa della loro fede. Quindi la fede non sempre ha a che fare con quello che noi definiamo il trionfalismo. Cioè, se tu hai fede allora non ti succederà mai niente, allora risolverai tutti i tuoi problemi, allora supererai qualunque circostanza. A volte la fede ti porta in situazioni avverse, proprio ci fa tuffare dentro. E in alcuni casi è capitato che alcuni ci hanno lasciato anche la vita a causa della loro testimonianza, a causa della loro fede. Quindi la fede è semplicemente vivere una vita onesta con Cristo, in ogni cosa che hai davanti. E dice qua, al versetto 1, una cosa molto interessante, dice: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. La vita con Cristo viene definita una gara. La vita con Cristo viene definita una gara. E la Bibbia dice qua, lo scrittore dice che noi siamo circondati da tutte queste persone. E vorrei che aveste l'immagine come se in questo momento tu, assieme alla persona che è accanto a te, tutti insieme stiamo correndo una gara e siamo in un grande stadio e sugli spalti ci sono coloro che ci hanno preceduto e che hanno vinto la gara, che hanno concluso la gara e che ora sono lì a fare il tifo per noi, dicendo ad esempio il nome di
Antonio.
Il nome di Antonio. Pensate, uno stadio pieno, una tribuna che grida il nome di Antonio per incoraggiarlo ad arrivare sulla linea del traguardo. Questa è l'immagine bellissima che ci dà la Bibbia. E voglio che tu sappia stasera che ci sono molti testimoni che stanno facendo il tifo per te. Questa è una bella notizia. Ci sono molti, molto più di quello che tu pensi, che stanno facendo veramente il tifo per te. C'è una frase bellissima nella Bibbia che dice: coloro che sono con noi sono di più di coloro che sono contro di noi. C'è una frase bellissima che dice: colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. In pratica la Bibbia dice: non hai scuse, non puoi perdere. Dillo alla persona accanto a te: tu sei condannato a vincere. Tu sei condannato a vincere, tu non puoi perdere, perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. E dice qua che la nostra vita è una gara e dobbiamo imparare a deporre ogni peso e il peccato. Ogni peso e il peccato. Dobbiamo imparare, se vogliamo andare veloci e vivere la vita correndo e camminando speditamente, dobbiamo imparare a deporre i pesi. La nostra vita, la tua vita probabilmente ha qualche zavorra e tu ti devi liberare una volta per sempre di questi pesi. A volte sono delle preoccupazioni, a volte sono delle ansie, a volte sono delle persone, a volte sono situazioni. Ma noi dobbiamo imparare a deporre i pesi una volta per sempre. Tu non puoi più camminare con quel peso nella tua vita. Ci sono situazioni a volte che noi cerchiamo continuamente di risolvere, di affrontare con le nostre forze. Non ce la puoi fare. Non ci riesci. Devi abbandonarti al suo amore, alla sua grazia. Tu non puoi continuare a camminare, a correre con quei macigni sulle spalle, con quelle palle al piede. Tu non puoi. Dobbiamo imparare a saper dire di no. Dobbiamo imparare a non dovere sempre piacere alle persone. Noi non riusciremo a fare tutti contenti e non riusciremo a piacere a tutti quanti. Dimentichiamocelo questo stile di vita. Gesù non lo aveva. Gesù è il nostro più grande insegnante. E noi dobbiamo imparare a deporre i pesi. Paolo dice una cosa interessante, dice non siate con ansietà solleciti per nessuna cosa, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Sapete perché non riusciamo a volte ad avere una pace nella nostra vita, avere pace nel nostro cuore e nella nostra mente? Perché continuiamo a cercare di risolvere i problemi con le nostre forze e con le nostre capacità. Arriverà il momento in cui ci stancheremo e dovremo lasciare andare la nostra vita nelle mani di colui che la sa gestire molto meglio di noi. Dobbiamo imparare a deporre i pesi. Gesù continuamente diceva, se noi leggiamo in Matteo al capitolo 6, continuamente Gesù dice, perché siete in ansietà? Perché siete in ansietà per quello che dovete mangiare, per quello che dovete vestire, per quello che dovete bere? Perché siete ansiosi? La vostra ansia non vi aiuta, la vostra ansia vi distrugge. È stato scientificamente provato, che l'ansia è il cancro dell'ultimo secolo ed è la causa del più del 90% delle malattie oggi esistenti al mondo. Scientificamente si sta provando e si sta riuscendo a provare che più del 90% delle malattie che noi oggi abbiamo, che ci sono nel genere umano, sono di tipo psicosomatico, cioè autocreate, attraverso la paura e attraverso l'ansia. Non è incredibile? Lo dicono i medici, lo dicono gli scienziati. La Bibbia ne parlava migliaia di anni fa di questo discorso. Lasciando ogni peso, deponi il peso, ogni peso. Non puoi più correre con certi pesi, non puoi più camminare. Quella che viene chiamata vita sta diventando una lotta alla sopravvivenza. E non è questo il motivo per il quale Dio ci ha dato la vita. Pensa un attimo, qual è il motivo per il quale realmente tu vivi? Per il quale noi viviamo? Qual è il motivo per il quale respiriamo? Noi stiamo facendo una corsa continua ogni giorno per cercare di arrivare a fine mese. E la vita meravigliosa che ci è stata data non si è trasformata altro che in una corsa alla sopravvivenza. E ci stiamo perdendo le cose migliori. Genitori si perdono i figli, la crescita dei figli. I giovani si stanno perdendo la natura. Non riusciamo più a avere contatti sani. Ci mettiamo in una stanza, ci mettiamo a tavola a mangiare la pizza. Quanti siamo? Quattro? Siamo tutti e quattro con i cellulari. Siamo tutti connessi e disconnessi nello stesso tavolo. Siamo connessi con il mondo intero e non riusciamo a parlarci, a guardarci negli occhi, a parlare. C'è una scenetta bellissima, una fotografia, non so se l'avete vista ultimamente, che gira su Facebook, è bellissima. C'è la figura di questa nonnina messa nel salone ed è circondata dai suoi nipoti. E c'è questa frase: grazie di essere venuto a trovarmi. E sono tutti i nipoti, tutti col cellulare, dando le spalle alla nonnina, deponendo ogni peso. Oggi siamo talmente interessati a vedere chi ha messo mi piace su quello che abbiamo scritto, a leggere i commenti su quello che abbiamo postato, a vedere quello che gli altri pensano, quello che gli altri dicono. E molto spesso questo determina nella nostra vita un peso immane. E alcuni dicono: basta, devo farmi un viaggio, devo andare via e abbandonare tutti. No, devi staccare Facebook per 24 ore, perché è diventato un peso nella tua vita. E noi non ci rendiamo conto dei pesi che noi abbiamo, dei pesi che portiamo a volte, sulla base di quello che gli altri dicono, quello che gli altri pensano, interessati a quello che gli altri potrebbero dire, e poco interessati a quello che invece Dio dice di noi. Voglio che tu sappia che l'unica vera persona che ha la vera immagine realmente di chi tu sei è Dio, ed è tuo Padre. Neanche tu hai la giusta immagine di te stesso. È che Lui ha l'ultima parola nella tua vita, alleluia. Non permettere ai problemi o ai peccati o alle tue cadute o ai tuoi insuccessi di dirti chi sei e di stabilire la tua identità, perché la tua identità viene stabilita da colui che ti ama, che ti ha scelto, ti ha portato al mondo e che ha iniziato un'opera buona in te e la porterà a compimento. È Lui che ha l'ultima parola sopra la tua vita, non le persone attorno a te. Non sono gli altri che determinano, dicono, possono stabilire chi tu sei. È Lui che stabilisce la tua identità. Ed ecco perché noi dobbiamo imparare ad accordarci con Lui e non con le persone attorno a noi. Lui ha realmente l'unico vero e giusto concetto di noi. Alleluia. La Bibbia parla del fatto che se vogliamo correre bene la nostra gara, la gara che ci è posta avanti, dobbiamo imparare a deporre il peso e a deporre il peccato. Che cosa è il peccato? Se apriamo questo capitolo, non ne usciamo più. Perché ridi? Quando noi parliamo del peccato, cioè, devi deporre, come ti chiami?
Luca,
devi deporre il peccato. Cioè, allora ammazzami subito. Perché tu pecchi ancora di tanto in tanto. Sì o no?
Sì.
E che ci fai qua? Qua siamo tutti santi. Ti sei accorto che di tanto in tanto sbagli? Sì, di tanto in tanto pecchi. Quando parliamo di peccato, che cosa vogliamo intendere? Deponi il peccato. Gesù ha dato una definizione della parola peccato, del concetto di peccato. Guardate un attimo in Giovanni capitolo 16. Versetto 8 dice così, parla dello Spirito Santo e dice: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato. E poi dice al versetto 9, di peccato perché non credono in me. Questo è sconvolgente, perché Gesù stabilisce cos'è realmente il peccato e qual è il vero peccato. La parola peccato significa letteralmente mancare il bersaglio. E l'unico modo come tu puoi mancare il bersaglio nella tua vita è non credere in colui che ti ama. E continuare a credere che lui magari abbia cambiato idea su di te. Gesù dice: quando lo Spirito Santo verrà, egli convincerà il mondo di peccato. Peccato. Noi quando parliamo vogliamo pensare, pensiamo al peccato e pensiamo: quello è un donnaiolo, quello gioca a carte, quello è un mafioso, quello fa parte di quell'associazione, quello è uno che uccide, quello è uno che fa delle truffe, quello è un bugiardo incredibile, quello è uno corrotto. E quando pensiamo al peccato pensiamo alle azioni. Quindi definiamo le persone per quello che fanno. È vero o no? Definiamo la persona per le azioni. Gesù non l'ha mai fatto. Gesù non lo ha mai fatto. Gesù ha detto: il vero peccato è il non credere in me. Non è meraviglioso? Non è straordinario?
Amen.
Questo è rivoluzionario. Perché? Perché il peccato significa letteralmente mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. Se tu non credi nella grazia di Dio e nell'amore di Dio, tu cercherai di fare ogni cosa con le tue forze. E non ce la farai. Non ce la farai. Peccare significa mancare il bersaglio. La tua vita è destinata ad una direzione. La tua vita è destinata ad essere come una freccia che fa centro in un bersaglio. E quando noi non crediamo più nella guida di Dio nelle nostre vite, non crediamo nella grazia di Dio nelle nostre vite, non crediamo nella misericordia di Dio nella nostra vita, noi manchiamo il bersaglio, perché stiamo agendo non più sulla base della grazia di Dio, ma sulla base della nostra forza. Credere in Gesù, non si parla di credere in Gesù come Signore, Salvatore, eccetera, eccetera, per la salvezza. Significa comprendere quello che Gesù è venuto a fare per la nostra vita. Gesù è venuto a riportare il regno di Dio e a restaurare di nuovo l'uomo nella presenza di Dio e permettere di nuovo all'uomo di vivere in accordo al proposito che Dio aveva per l'uomo. E quando tu credi in Gesù, tu ritorni in possesso della tua identità, ritorni in possesso del tuo destino. Non ha a che fare con paradiso e inferno, ha a che fare con il destino di Dio, dal motivo per il quale tu vivi, non del dopo la morte. Troppo spesso la religione ha relegato la vita cristiana a cosa succederà dopo la morte. No, Gesù non ha mai parlato, Gesù parlava sempre del fatto che il regno di Dio ha a che fare con qui e ora. Ora devi sperimentare il regno di Dio, ora è la vita eterna. Gesù ha detto, cos'è la vita eterna? Padre, che conoscano te, l'unico e vero Dio, è colui che tu hai mandato. Questa è la vita eterna. Non è il paradiso, non è morire, andare in cielo e volare con sulle nuvolette. È sperimentare la presenza di Dio e il regno di Dio qui e ora, comprendere il motivo per il quale tu stai vivendo. Che non è aspettare la morte per andare dall'altro lato. Gesù ha detto, il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Che motivo avremmo noi di vivere ora, di andare avanti, se non scopriamo il motivo per il quale siamo in vita? Questo è il motivo per il quale Gesù è venuto, ridare e restituire all'uomo il vero motivo dell'esistenza sulla terra. C'è un motivo per il quale tu sei vivo, ed è quello di realizzare il regno di Dio qui e ora. Questo è quello che Gesù ha fatto. Il regno di Dio, il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, cambiate mentalità e credete nella buona notizia. Deponi il peso e deponi il peccato. Smettila di dubitare. Smettila di mettere in dubbio quello che Dio vuole nella tua vita. Ti è mai capitato che Dio ti ha parlato in momenti strani? A volte a me mi parla quando sono sotto la doccia, quando sei in bagno, quando stai per addormentarti, tu volevi addormentare, lui ti inizia a parlare. Non potevi fare prima, perché
come la
e Dio un giorno, mi ricordo, mi parlò mentre ero sotto la doccia, stavo lavando, stavo cantando e sento la voce di Dio in maniera potente. Sai quelle cose che ti lasciano proprio quelle che esperienze proprio ti ricordi? E mi disse questo: quello che mi dispiace dei miei figli non è quando loro sbagliano. Sì, ma che c'entra ora? Io volevo fare solo una doccia. E Dio mi disse, quello che mi rattrista più di ogni altra cosa non è quando i miei figli sbagliano, ma quando loro si convincono che non c'è più perdono per i loro sbagli. Ciò che mi rattrista non è quando i miei figli cadono, ma quando cominciano a credere che non c'è più speranza per loro, è che io ho cambiato idea per loro. E sentì quella voce meravigliosa che diceva: dillo ai miei figli che non è così, che io conosco il loro passato, il loro presente e il loro futuro, e che loro non possono deludermi perché io conosco ogni cosa di loro. Amen. Tu non puoi deludere Dio. Come fai a deludere qualcuno che sa già quello che farai? Non è che Dio lo prendi di sorpresa, non è che Dio ti guarda e dice: questa non me l'aspettavo. No, lui ti ha amato prima, sapendo già quello che avresti fatto. Signore, perdonami, ti ho deluso. E Dio ti dice: no, per niente. Anzi, sei proprio arrivato, hai fatto proprio la cosa proprio nel tempo stabilito. Ed è talmente importante per noi comprendere che Dio realmente non lo puoi mettere dentro uno schema, non lo puoi mettere dentro un libro, non lo puoi mettere dentro un insegnamento, non lo puoi mettere dentro una canzone, non lo puoi mettere dentro una predica. Dio è Dio e trascende ogni cosa. Deponete il peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci e corriamo con perseveranza. Questa è una parola molto importante, perché è una delle frasi, una delle parole che a volte manca nella nostra vita: la perseveranza, la costanza. Dice: tenendo gli occhi su Gesù, che è il capo e il compitore, cioè l'inizio e la fine. Vedi, la fede che tu hai è qualcosa che Dio ti ha dato, non è il prodotto tuo, è un dono di Dio ed è qualcosa che Dio ti ha dato. E la fede ha un inizio e ha una fine nella tua vita. Lui è colui che l'ha iniziata, colui che ha dato la scintilla dentro di te, ed è colui che la alimenta, ed è colui che ti permetterà di arrivare fino alla fine attraverso la fede. Tenendo gli occhi su Gesù, capo e compitore della nostra fede, cioè tutto quello che accade non lo coglie di sorpresa. Tutto quello che sta succedendo non è qualcosa che è sfuggito al suo controllo. Voglio dirti stasera, voglio dire a qualcuno, forse per qualcuno questa parola è una parola da parte di Dio: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Forse è successo qualcosa di brutto nella tua vita e tu non riesci a spiegarti, forse te la sei addirittura presa con Dio e ti sei arrabbiato con Lui. E io voglio dirti stasera che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e hanno una chiara consapevolezza del suo piano e del suo progetto. Ci sono cose che con la nostra fede riusciamo a cambiare, a bloccare, a gestire, a determinare, a influenzare. Ci sono cose che sfuggono al nostro controllo, che non vengono determinate dal nostro controllo e non ci è dato di controllarle. Come si fa? Forse Dio è un po' distratto? No. Ami Dio? Stai credendo nel suo proposito per la tua vita? Allora tutte le cose cooperano al bene. Anche se in questo momento non comprendi. Quanti si ricordano di Giuseppe venduto dai fratelli? Storie di queste ce ne sono a bizzeffa. Avevo ricevuto parole profetiche, sogni profetici, aveva parlato con i genitori, si era messo contro i fratelli, si era messo contro addirittura i genitori. A 17 anni viene venduto come schiavo e arriva alla corte di Potifar in Egitto. Diventa straordinario nel servizio che fa e Dio, dice la Bibbia, una cosa straordinaria, una cosa scioccante, dice: l'Eterno. Ma come? Tu mi prometti, mi dai visioni, mi dai sogni, i miei fratelli mi tradiscono, mi vendono come schiavolo, mi danno per morto a mio padre, mi fanno arrivare dall'altra parte del mondo e ora sono qui a servire mentre io dovrei regnare, sono qui ad essere lo schiavo di un egiziano. E la Bibbia dice: e l'Eterno era con lui e lo benediceva. In che senso? Come? Io dovrei regnare in questo momento. E mentre è arrivato ad un momento in cui lui era molto apprezzato per i servizi che faceva per Potifar, la moglie di Potifar cerca di portarselo a letto. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, Giuseppe ha detto, forse non l'hai capito, tu c'hai 60 anni e io ne ho 18. Fatta tossata, via, caccia. E quella donna l'ha voluto mettere in difficoltà, strappa la sua veste e attraverso questo pezzo di veste lo denuncia. E lo mettono in prigione. E nella prigione la Bibbia dice l'Eterno era con lui e lo benediva. Diviene una persona straordinaria in prigione, viene fatto responsabile delle prigioni. Cioè questa era quasi come, cioè, mi stai prendendo in giro? Ma non ti rendi conto? E da 17 anni passano più di 10 anni in questa situazione. Più di 10 anni. Arriva un momento in cui arrivano lì nel carcere il coppiere e il panettiere del re. E praticamente questi due hanno un sogno, non lo capiscono, e Giuseppe gli rivela il risultato, il significato del sogno. Al coppiere dice, fra 3 giorni sarai liberato e tu ritornerai a servire il vino al re, al faraone. Al panettiere, fra 3 giorni sarai liberato e tu sarai ucciso. E al coppiere gli dice, per favore, quando sarai libero, per favore, quando sarai davanti al faraone, ricordati di me. Ricordati di me. Daniele aveva... Giuseppe in quel momento aveva 28 anni, erano passati 11 anni. E la Bibbia dice che per 2 anni rimase ancora in carcere. Poi vi ricordate il faraone ebbe il sogno e i suoi consiglieri non riuscivano a capire? E il coppiere del re ha detto, Mizzega, Muscudai, 2 anni fa. C'era un tizio in prigione che mi aveva detto esattamente quello che era successo attraverso un sogno che avevo fatto. E lui gli dà la soffiata al faraone e lo fa uscire dopo 2 anni. E dopo 2 anni Giuseppe diventa il vice faraone d'Egitto. Il signore di tutta la terra. Com'è possibile che tutte le cose cooperano bene? Sappiamo poi la storia della carestia. Gli altri fratelli poi andarono in Egitto a comprare il grano perché era una carestia e loro non sapevano che il capo di tutto era il fratello che avevano venduto come schiavo. Cosa succede quando c'è l'incontro? Non so quanti conoscono la storia, hanno visto il film o hanno letto la Bibbia. Giuseppe si fa riconoscere, piangono insieme, Giuseppe piange, li abbraccia e dice una cosa straordinaria, dice, non siete stati voi, ma Dio mi ha mandato qua. Come fai a dire, ad arrivare ad una conclusione del genere dopo aver passato 13 anni di inferno? 13 anni, non un giorno, non 13 giorni, non 13 settimane, non 13 mesi, 13 lunghi anni. Ma la comprensione che realmente tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Tieni gli occhi su Gesù, perché colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento, perché Dio non è un uomo perché possa mentire, non è un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando lui ha detto una cosa, lui la fa. Lui la fa. Questo è il nostro Dio e questo è quello che lui fa. Grazie a Dio ed è così. E poi per concludere, dice qua, tenendo gli occhi su Gesù, capo e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti, la gioia che gli era posta davanti. Quale gioia? Che gioia? Ed è importante che noi comprendiamo questo. È importante che noi comprendiamo questo principio fondamentale. Quale gioia? Davanti a Gesù c'era solo la croce, c'era soltanto il flagello. Ma così come tutto era nato migliaia di anni prima in un giardino nell'Eden, 4.000 anni dopo attraverso Gesù in un altro giardino il Getsemani si doveva concludere ogni cosa. E cos'è che diede a Gesù la forza di andare avanti e portare alla fine, fino alla fine, la sua gara che gli era posta davanti? Dice: per la gioia che gli era posta davanti. Vi ricordate l'episodio? E concludo con questo. Quando Gesù chiede ai discepoli di stare con lui, vi ricordate al Getsemani? No? Si porta dietro Pietro, Giacomo e Giovanni, che non come disse un pastore un giorno sbagliò e disse: Gesù si portò dietro Aldo, Giovanni e Giacomo, invece di Pietro, Giovanni e Giacomo. Si è confuso un pochettino. Gesù si è portato dietro Pietro, Giovanni e Giacomo. E davanti a loro, dice la Bibbia, si è aperto, ha detto: la mia anima afflitta da una tristezza mortale, per favore state qui e pregate con me. E lui andò più avanti, dice, si buttò sulla faccia a terra e pregò: Padre, se è possibile, fa che questo calice passi da me, ma non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Per 3 volte pregò questo e alla fine dice la Bibbia che per tutte le 3 volte lui ritornò indietro e trovò i discepoli che dormivano. Straordinario. Cioè, fate fidare degli apostoli. Cioè, state qui e vegliate con me. Per 3 volte. E poi la Bibbia dice nel Vangelo di Luca che un angelo venne dal cielo per fortificarlo. E lì cominciò a sudare sangue. E c'è stata soltanto una cosa che gli ha dato la gioia. Dice: per la gioia che gli era posta davanti, dice qua al versetto 3, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio. L'unica gioia che aveva Gesù davanti eri tu. Era la tua faccia. Il fatto di sapere che un giorno tu saresti stato ad ascoltare e avresti ricevuto il suo messaggio, che la tua vita sarebbe cambiata attraverso il messaggio del suo amore, della sua grazia, attraverso il messaggio della buona notizia del regno di Dio. Ci fu solo una cosa che diede gioia a Gesù e quindi la forza per sopportare la croce e disprezzare il vituperio, e quella gioia eri tu. Era il tuo volto, la tua faccia, vedere la tua vita. E voglio concludere con questa domanda: qual è realmente la gioia che ti spinge ad andare avanti? Se tu non hai un obiettivo davanti per vivere con Cristo, abbiamo bisogno di obiettivi. Gesù dice alla Bibbia: per la gioia che gli era posta davanti, perché le battaglie saranno tante e saranno veramente cruenti. Ci saranno momenti in cui avrai la voglia di gettare la spugna, di mandare tutti a farsi benedire. C'è solo una cosa: devi avere un obiettivo chiaro e specifico, e cioè il fatto che la tua vita può essere di aiuto per la vita di qualcun altro, e che il messaggio che esce dalla tua bocca, il messaggio della speranza, può dare speranza a qualcuno che in questo momento è disperato e che vorrebbe farla finita. Qualcuno che in questo momento sta pensando che Dio non lo ama, che sta pensando che Dio ha abbandonato, che sta pensando che non c'è più speranza, che non c'è più soluzione per quella cosa, che non c'è più guarigione, che non c'è più niente dopo quell'evento che succederà. Il nostro obiettivo più grande oggi, perché siamo qui a prenderci, a supparci tutto sto freddo tremendo? Qual è il motivo? Qual è il motivo che spinge persone a venire da Potenza, da Corato, da, non mi ricordo mai, da Catania? Perché? Da Brescia? Perché? C'è solo un motivo: desideriamo capire realmente cosa Dio vuole dalla nostra vita, capire e comprendere. Non abbiamo solo bisogno di spendere mezz'oretta, un'ora, 2 ore belle cantando, ascoltando, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno di capire: io voglio capire a cosa serve questa vita e come la devo vivere. Io ho bisogno di una gioia che mi è posta davanti per affrontare ogni circostanza, se no facciamola finita. Ma cos'è invece che ci mantiene in vita e che abbiamo bisogno di rimanere in vita, ripieni di gioia, di entusiasmo, di forza, di coinvolgimento, di speranza? Il fatto di sapere che la mia vita in un modo o in un altro serve a qualcosa, o, per meglio dire, serve a qualcuno. E che Dio, attraverso la tua vita, può dare benedizione e può dare speranza e può dare uno stimolo per rimanere in vita e per continuare a vivere nel giusto modo a qualcuno che in questo momento in realtà magari è disperato. E allora, come dice qua al versetto 3, considerato colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e non veniate meno. Dillo alla persona accanto a te, di non stancarti e non venire meno. Non stancarti e non venire meno. Perché? Perché c'è una grande ricompensa. Amen? Perché stai per arrivare sulla linea del traguardo. Dici che stavo morendo. No, non ti preoccupare. Arriverà il momento, per ognuno di noi, chi prima, chi dopo. Il problema non è come moriamo, il problema è come viviamo. Amen? Il problema è come viviamo questa vita. Tutti quanti noi ce ne dobbiamo andare. Che importa quando? Non ha importanza. Dio ha stabilito ogni cosa. Ma una cosa è certa, io non morirò finché non vedrò il piano di Dio adempiuto nella mia vita. Io non morirò finché non avrò veduto adempiuto il piano di Dio, il progetto di Dio nella mia vita. Perché questa mia vita ha uno scopo e ha un proposito ben preciso. Io voglio vedere Dio all'opera. Amen? Amen. Allora, alziamoci in piedi, dai. Usciamo dalle sedie, dai, usciamo dalle sedie, venite qua davanti, venite qua davanti. Venite, 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 venite. Dai, prendiamoci per mano e concludiamo questo tempo insieme. Ehi, 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 sa. Stasera abbiamo avuto serate dove c'erano centinaia e centinaia di persone, abbiamo serate dove a volte ci sono due, tre persone, abbiamo serate dove ce ne sono 10, 20, 40, a volte centinaia e centinaia. Noi non facciamo riunioni per avere, perché il successo non è determinato dalla quantità delle persone, ma dal fatto che un messaggio possa essere recepito e quindi poi vissuto nel giusto modo. Amen? Alleluia. Non si fanno chilometri per avere migliaia di persone, si fanno migliaia di chilometri per raggiungere le persone giuste, per raggiungere coloro che realmente hanno bisogno, eccetera, eccetera. Quindi non ci preoccupiamo, perché il regno di Dio avanza in un modo o in un altro, avanza in maniera straordinaria. Possiamo organizzare meglio? Assolutamente sì. Possiamo fare le cose con maggiore calore nella stanza? Assolutamente sì. Però non ha importanza, siamo qua. Noi dobbiamo comprendere il motivo per il quale stiamo vivendo. Dobbiamo comprendere che c'è un piano di Dio nella nostra vita e che noi dobbiamo abbandonare e deporre ogni peso, e dobbiamo abbandonare quella nostra incredulità nel suo piano per la nostra vita. La mancanza di fede, il non credere in quello che Lui ha stabilito per noi. Questo è mancare il bersaglio. Non il peccato che si commette, ma mancare un bersaglio. E quindi vivere la propria vita, e questa vita con la piena consapevolezza che Dio ha un piano per te. E voglio pregare in questo momento per ognuno di noi, che possiamo essere ancora più coscienti del piano e del proposito di Dio per la nostra vita, affinché possiamo vivere una vita degna di essere vissuta, in una maniera degna. Amen. Non vediamo che succede domani e vediamo che arrancando e semplicemente spingendo i giorni finché non arriverà l'ultimo. Questa non è vita. Questa non è vita. La vita è quella che Gesù ci ha dato, avendo la piena consapevolezza dell'amore di Dio come Padre nella nostra vita, sapendo che viviamo per un motivo e per uno scopo. Amen. Alleluia. Dai, preghiamo per questo. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti questa sera con tutto il cuore. Padre, io voglio pregare per me, per questi miei cari fratelli e mie sorelle, per ogni persona che è qui, per ogni persona che ci sta seguendo in questo momento su internet, Padre, che sta vedendo, che è con noi in questo momento. Padre, voglio pregare che ognuno di noi possa essere pienamente cosciente del tuo piano, del tuo proposito per la propria vita. Insegnaci a deporre i pesi, insegnaci a non dipendere più dalle persone, a non dipendere più dai loro giudizi, a non dipendere più da quello che pensano, dicono, ma dipendere da te. E dipendendo da te, avere la capacità di amare ogni persona che ci sta accanto, che dica bene o che dica male, non ha importanza, che faccia bene o che faccia male, non ha importanza, Padre. Dacci veramente la saggezza nel deporre ogni peso e deporre anche, Padre, uno stile di vita di incredulità che non ci permette di raggiungere il vero motivo per il quale noi viviamo. Oh Padre, nel nome potente di Gesù, io prego affinché questi miei fratelli e queste mie sorelle possano realizzare, tutti insieme, realizzare realmente l'amore tuo come l'amore di un padre meraviglioso che ama i suoi figli e che fa il tifo per i suoi figli. Non un padre che è contrario, che è contro, ma che è arrabbiato, ma un padre che è contento dei suoi figli e che farà qualunque cosa pur di vederli progredire e arrivare alla meta. E Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo, apri i nostri occhi, illumina gli occhi della nostra mente affinché comprendiamo realmente qual è il tuo piano, il tuo proposito per la nostra vita. E Padre, voglio pregare anche stasera, mentre terminiamo questa serata, che tu ci accompagni nelle nostre case. Grazie per i tuoi angeli accampati attorno a noi. Padre, voglio pregare per i fratelli di Potenza, voglio dichiarare nel nome di Gesù Cristo che questo giorno segnerà qualcosa di particolare per la loro vita, che ci sia come un nuovo inizio per la loro vita, un nuovo inizio per la chiamata che tu hai dato a loro e che possano realmente ritornare ripieni di entusiasmo, Signore, confermati nella loro fede e ripieni di visione per il loro futuro e per quello che tu farai in loro e attraverso di loro nella città di Potenza, per i fratelli di Corato, per gli altri paesi, per Brescia, Padre, nel nome di Gesù, per noi di Catania, chiediamo nel nome di Gesù Cristo ancora più chiarezza e più consapevolezza della tua grazia, del tuo amore, del tuo proposito per la nostra vita. E per questo noi ti diamo tutta la lode, tutta la gloria e tutto il ringraziamento. Nel nome potente di Gesù, amen. Amen. E amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Ci sono delle preghiere specifiche, c'è bisogno di qualcuno magari in questo momento per situazioni che hanno a che fare con guarigione, cioè che ci sono delle infermità, delle cose per le quali voi volete che preghiamo in questo momento? Fratello, preghiamo per te? Poi che preghiamo per te, sì o no? Ah? Come ti chiami tu? Michele, preghiamo per te, preghiamo ora e per i tuoi figli? Ah, ok, certo. C'è qualche altra situazione o qualche altro?
Per mio figlio, veramente mio figlio.
Come ti chiami tu?
Dina.
Dina, Michele e Dina. Alleluia, Padre, preghiamo. In questo momento vogliamo semplicemente, Padre, attingere alla benedizione che tu hai stabilito per la nostra vita. Tu hai stabilito guarigione, hai stabilito provvidenza, hai stabilito ogni bene, ogni benedizione già in Cristo Gesù. Noi preghiamo per Michele in questo momento, per la sua situazione fisica. Nel nome potente di Gesù Cristo noi dichiariamo guarigione nel suo corpo, Padre. E tutto quello che non va, tutto quello che è in questo momento sta portando uno scompenso nel suo fisico, Padre, noi dichiariamo la potenza del tuo nome nella vita di Michele. Nel nome potente di Gesù Cristo dichiariamo la tua guarigione, il tuo miracolo nella sua vita. Lo dichiariamo questa sera per fede nel nome di Gesù e per i suoi figli, Padre. Chiediamo, Padre, che la tua mano sia stesa sopra di loro e che loro possano realmente conoscerti in maniera meravigliosa, potente, in maniera personale e diretta. Padre, preghiamo per Dina e per suo figlio. Vogliamo, Padre, in questo momento chiedere la tua, che ogni opera diabolica nella vita di questi figli, Padre, possa essere distrutta in questo momento nel nome di Gesù. Noi leghiamo ogni opera di tenebre e comandiamo che se ne vada via dalla vita di questi ragazzi. Nel nome potente di Gesù Cristo dichiariamo la loro vita libera totalmente, affinché la luce di Cristo e la luce del messaggio del Vangelo possa splendere nelle loro vite. E per questo noi ti ringraziamo, Padre, perché te lo chiediamo nel nome di Gesù e tu lo fai. E per questo noi ti diamo tutta la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Gloria a Dio. Alleluia. Volevo ricordarvi appunto questi appuntamenti per quanti lo desiderano, quindi chiedete a Grazia. Sì. Per la mail potete riferire a Francesco, per il numero di telefono, per tutte le informazioni siamo a vostra disposizione, quindi per la scuola biblica faremo una volta al mese, per le serate come questa la prossima volta la faremo di nuovo, e quindi grazie a Dio per questo. Lì c'è un cestino per quanti desiderano fare la propria offerta, sentitevi liberi chiaramente di fare quello che sentite nel vostro cuore. Grazie, buona serata e buon rientro a casa, e vogliamo salutare i nostri fratelli che ci stanno seguendo da casa. Un bacione grande, grazie di essere stati con noi.